Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 17, versetti dal 6 all'11. Alzati gli occhi al cielo, disse: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro, essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Parola del Signore. Troviamo alcune domande. Una l'abbiamo già trovata all'inizio della preghiera, al versetto primo, ripresa nel versetto 5. Glorifica il tuo figlio. Ora nel testo di oggi troviamo una seconda domanda preparata e avvalorata da tutto ciò che precede. La troviamo al versetto 11. E c'è, però, ho visto che c'è la nota anche adesso mentre leggevo, si può segnalare comunque al versetto 11, credo che la traduzione c'è e precedente fosse diversa, ma c'è un problema testuale. La nuova versione dice: Padre Santo, custodisci lì, mi pare, nel tuo nome quello che tu mi hai dato, traduce. Ecco, cioè quello che Dio ha dato a Gesù è il nome, è il suo proprio nome. E mentre la traduzione precedente, seguendo altri codici, lo riferiva ai discepoli, concetto che naturalmente è presente. Però sembra molto meglio attestata la nuova versione della CEI, come rende la nuova versione.
Una cosa che mi ha colpito adesso mentre leggevamo è veramente lo straordinario amore di Gesù, che è davvero presso il Padre è sempre colui che dice bene, che intercede, che parla di noi, ecco. Eppure poco prima adesso al Padre dice, parlando dei discepoli, prega di custodirli dal mondo: hanno creduto che tu mi hai mandato. Poco prima i discepoli gli avevano detto: adesso non parli più in parabole, parli apertamente del Padre. Adesso crediamo che tu sei tutto e che veramente sei uscito da Dio. E Gesù aveva detto: adesso credete, viene l'ora, anzi è questa, in cui vi disperderete e mi lascerete solo. Dunque c'era stato questo episodio, eppure Gesù vede al di là, vede il ritorno dei discepoli, vede poi la loro offerta. Presso il Padre il Signore non parla altro che in difesa e in perorazione per noi.
Due cose molto semplici. Una, Gesù al capitolo 13 diceva: sapendo che era venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre. E ora di nuovo sottolinea il versetto 8: sono uscito da te, e al versetto 11: ora vengo a te, o Padre Santo. L'altra cosa è questo versetto qua, al versetto 7: le parole che hai dato a me le ho date a loro, essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Ora il prologo diceva che coloro che lo hanno accolto, lui, il Verbo, la parola di Dio, coloro che lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. E qui c'è questa accoglienza e questa credere in Lui. Hanno creduto che tu mi hai mandato.
A me aveva colpito il versetto 8. Le parole che hai dato a me, io le ho date loro, le ho date a loro, essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito dal Padre e hanno creduto e che tu mi hai mandato. Mi aveva colpito la successione che c'era, dunque c'è questa... hanno i discepoli a cui il Signore parla, hanno accolto la parola che il Padre ha dato e attraverso la parola sanno che Gesù è veramente uscito dal Padre, poi dopo dice e hanno creduto che Egli mi ha mandato, e questo credere che insomma viene attraverso la parola del Signore e che dà una conoscenza che Gesù è uscito dal Padre, e poi viene l'atto, c'è un atto di fede che Gesù non è uscito da solo, ma c'è un'operazione del Padre che lo ha mandato.
Ma dico un parallelo molto semplice, versetto 11, dove c'è appunto la richiesta di Gesù al Padre: custodisci, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. È richiamato anche in margine numeri 6, cioè la benedizione che il sacerdote, che Mosè poi affida ad Aronne e ai suoi figli per benedire il popolo, per benedire gli israeliti, e dice: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Quindi mi sembrava bello che nel cuore del Signore, alla vigilia della passione, ci fosse appunto questa preghiera per i suoi. Esprime veramente il suo sacerdozio.
Ma nel prologo, appunto in quel versetto che è già stato citato, dice che quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, dice, i quali non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio sono stati generati. E mi sembra che proprio sia questo atto del credere e dell'accogliere, dice, quanti lo hanno accolto, che anche qua si ripete nel versetto 8, sia proprio l'atto che rigenera l'uomo, quella nascita, in quella nascita dall'alto di cui Gesù aveva parlato a Nicodemo. Se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno dei cieli, ed è proprio l'accogliere la parola di Gesù, che è la parola del Padre, che opera questa generazione e che fa sì che ognuno che crede sia, come dice il versetto 10, mi ha sempre colpito tanto, ecco, in loro io sono glorificato. Gesù è glorificato in quelli che credono alla sua parola, che è la parola del Padre, e che quindi accolgono tutto il mistero dell'amore trinitario, del Padre che manda il suo Figlio e del Figlio che obbedisce perfettamente al Padre e rende gli uomini partecipi di questo amore e quindi partecipi di tutta la vita di Dio. E poi mi sembrava che ci fosse un parallelo molto forte con l'inizio della lettera agli Ebrei, in cui si dice che in questi giorni Dio ha parlato a noi nel Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose. Dice: tutto quello che mio è tuo, tu gli hai dati a me. Lui, per mezzo del quale ha fatto i secoli, sopporta, regge tutte le cose con la parola della sua potenza, e avendo fatto la purificazione dei peccati, ora siede alla destra nella grandezza dell'Altissimo.
Ma cerco di dire una cosa, non so se sarà comprensibile, ma mi piaceva così questo piccolo brano. Mi sembrava tre protagonisti. Prima di tutto il Padre, che è il datore. Ci sono tantissimi verbi: ha dato gli uomini e ha dato tutto al Figlio, ha dato ogni potere al Figlio. Agli uomini che hai dato a me, tutte le cose mi hai dato. Il Padre è la scaturigine di ogni dono e dà tutto al Figlio. E il dono supremo per noi è poi questo mandare il Figlio. Figlio il quale cosa fa? Ho manifestato il tuo nome, ho dato le tue parole, poi prega per loro e poi vengo a te. Ecco, c'è tutta la missione del Figlio, mi sembra, in questi verbi, perché il Padre, il Figlio, è venuto proprio per manifestare in se stesso la presenza del Padre, ha dato queste parole benedette, ecco, hai consegnato ai discepoli, e ora, nel momento della sua partenza, per tornare al Padre, prega per loro, perché è una preghiera che riguarda anche il futuro, evidentemente. E i discepoli, ecco, hanno accolto questa parola, l'hanno osservata, e questa accoglienza li ha introdotti nella conoscenza di Dio, sanno che tutto viene da te, e nella fede. Anche la fede è una conoscenza. Ecco, allora, ecco, questa preghiera del Figlio, custodiscili, custodiscili, perché sa bene il Figlio che avranno ancora tanti motivi di combattimento i discepoli, e prega e custodiscili perché siano una cosa sola. E questa mi sembra bellissima, questa preghiera per l'unità, ecco, dei discepoli, perché proprio questa manifesterà, ecco, l'amore di Dio, manifesterà pienamente, ecco, tutto il disegno di Dio che ci vuole tutti salvi.
Una delle preoccupazioni fondamentali di Gesù sia proprio l'unità dei discepoli. Lo ripete più volte. Ha detto tante cose sui discepoli, li ha molto anche lodati perché hanno creduto, hanno accolto, eccetera. Ma la sua preoccupazione è che siano una cosa sola. Addirittura il versetto 22 dirà: ho dato a loro tutta la mia gloria. Ecco, ci ha investito della sua gloria, perché possiamo essere una cosa sola come Gesù, col Padre. Il modello è sempre questo, l'unità del Padre e del Figlio. I discepoli devono riprodurre questa unità ed è questo che lo glorifica. Lo dice al versetto, ancora al versetto 10, io sono glorificato in loro, glorificato però se i discepoli raggiungono questa unità che Gesù ha voluto, ha chiesto per loro, lo dice appunto più volte. E questo è un motivo, il motivo, anche il motivo, uno dei motivi fondamentali della sua preghiera. Prega per molti motivi, ma prega molto per i suoi discepoli, non solo per quelli presenti, ma anche per quelli futuri. Cioè ha in mente tutto lo sviluppo della Chiesa, tutto lo sviluppo della sua comunità che dovrà diventare sempre più grande, indipendenza, appunto, dipendenza dagli apostoli, dalla predicazione, dall'annuncio, soprattutto dall'esempio di unità. Questo sarà il motivo di crescita della comunità e perciò prega anche per tutti i discepoli futuri, sempre per lo stesso motivo. Tutti devono seguire questo esempio, l'unità del Padre e del Figlio.
No, a me sembrava così, ascoltando il Vangelo stamattina, così che il desiderio di Gesù sia quello proprio di inserire i discepoli all'interno della dinamica trinitaria, che qui è espresso nel capitolo 17 con tante espressioni, ecco, nel rapporto tra il Figlio e il Padre. E il fine è che anche i discepoli siano introdotti all'interno di queste dinamiche trinitarie, sono già introdotti in virtù della parola che hanno accolto, questo già all'inizio. Quello che qui chiede è la consumazione, ecco, di questo rapporto di unità che poi avverrà nella passione, come diceva Giovanni all'inizio della messa. È la passione poi che realizza tutta questa preghiera. E il custodiscili nel tuo nome, perché siano una cosa sola, un po' mi richiamava anche il capitolo 15 del rimanere in lui per portare frutto, cioè una custodia affinché ci sia qualcosa. L'importante è rimanere in questo mistero in cui siamo inseriti nell'atto della fede. E poi l'altro parallelo è un po' la fine del capitolo 17, l'ultima espressione dice la stessa cosa in altri termini, qua dice siano una cosa sola come noi, e l'ultimo versetto dice perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi o in loro, esprime lo stesso concetto con altri termini.
Questa è una preghiera pubblica perché è anche molto, molto consolante, e i discepoli in questo modo hanno una perenne consolazione. Io per concludere volevo rifarmi quello che diceva Agata. All'inizio diceva Gesù parla molto bene dei discepoli. E questo è vero, difatti dice sono stato glorificato in loro. Questa è l'eredità di Gesù e da questa eredità dipende il disegno del Padre per il futuro. Ma ancora di più qui tutta l'insistenza che prepara la domanda del versetto 11 è il fatto che è tutta roba del Padre, è tutto tuo. Notiamolo, questo che è centrale. Io ho manifestato il tuo nome a loro, non dice la mia parola hanno accolto, la tua parola, naturalmente è la parola del Padre in Gesù. Ma è la tua parola, cioè Gesù dice al Padre e ti conviene, tutto è tuo, tutta roba tua. Erano già tuoi, perché sono figli di Israele, sono già a un titolo speciale del Padre, di Dio. Li hai scelti e li hai dati a me, sempre tu. E hanno conosciuto il tuo nome. Cioè tutta l'insistenza di Gesù, compreso il versetto 9, che ovviamente va interpretato in questo senso. Io sto pregando per loro, non sto chiedendo questo per il mondo, che non vuol dire che Gesù non prega, ci mancherebbe altro, muore per il mondo Gesù, è chiaro, Dio ha tanto amato il mondo, ma è sempre per avvalorare la preghiera. Quello che sto chiedendo adesso, dice Gesù, ti riguardo, Padre, in un modo specialissimo. Quindi tu devi assolutamente custodirli, perché tutto il tuo disegno dipende da loro. Fino adesso c'ero io a custodirli con il tuo nome che tu mi hai dato. Adesso devi farlo tu con il tuo stesso nome. E quest'ultima cosa è molto bella. Molti, gli esegeti si interrogano, ma io trovo che nel prologo c'è il testo principale, cioè il Padre ha dato a Gesù il suo nome. Gesù è pieno del nome di Dio, così dice il prologo, pieno di grazia e di verità è il nome di Dio, Esodo 34, pieno di grazia e di verità. È anche successivamente nel prologo, la grazia e la verità divennero, dice il testo, per mezzo di Gesù Cristo. Sono divenute carne, si sono incarnate. Il nome stesso di Dio si è incarnato in Gesù. Questo nome, che è tutta la fedeltà di Dio, tutto il suo amore, perché questo è il nome di Dio, è stato presente e li ha custoditi fino a che c'ero io con loro. Adesso devi farlo tu. Mi sembra una cosa estremamente consolante che i discepoli devono sempre avere presente, affinché, è vero, affinché siano una cosa sola. Questo per l'Evangelo di Giovanni credo che sarà confermato da Maurizio Marcheselli, sono ricordi brani che farà, ma la missione per il Vangelo di Giovanni è l'unità dei discepoli. Devono andare, ma la missione, a differenza, diciamo che in altri Vangeli si trovano anche altre cose, altri accenti, ma nel Vangelo di Giovanni ciò che manifesta la rivelazione di Gesù è l'unità dei discepoli, troviamo qui. Quindi non è solo un mezzo, diciamo, o uno scopo limitato, che sia una cosa sola, è chiaro che se non si sono divisi non funziona, ma è lo scopo di tutto, perché come vediamo già nel testo di oggi, perché siano una cosa sola come noi, cioè che non va concepita in senso dogmatico, a mio parere, è chiaro che Gesù e il Padre sono una cosa sola dall'eternità, ma qui non si riferisce a questo Gesù. Gesù e il Padre sono una cosa sola perché Gesù in tutta la sua vita è stato una cosa sola col Padre suo nell'adesione totale alla sua volontà, per questo è una cosa sola. E i discepoli devono essere così tra loro, in modo che si manifesti in questo modo quello che ha fatto Gesù, come ha fatto Gesù.